Guardate come la domanda in tutto l'Antico Testamento sia l'assetto dentro il quale si muove. Potremmo documentarlo anche per il Nuovo Testamento, questa cosa. Gesù è venuto per dare le risposte, per dare le domande. Questo è il problema. Questo è il problema, no? E bisognerebbe aprire tutto il capitolo della cristologia. Mi fermo soltanto su un aspetto, e che è fondamentalmente il rinnovamento cristologico di oggi all'interno della nuova teologia, no? L'humanum Christi. Quella parolaccia, Seos, non compete a Gesù. Il Seos è patera, casomai, è Abba, Seos, è uno, noi siamo monoteisti, c'è un Dio solo. Allora, tutta la lettura del Gesù figlio del Padre va fatta in termini semitici e non ontologisti. Non è il problema se abbia l'ousia del Padre o soltanto il Padre. Questo è il problema di Nicea, perché doveva rispondere alla domanda dei filosofi, i quali dicevano: mi dai una fede al figlio del padre? Io sono filosofo, ho bisogno di categorie filosofiche che me lo dica. Va bene, filosofo, conosci l'ousia, sostanza, conosci le ipostasi, persone, ti butta addosso la realtà del Cristo. Ho detto queste parole, doveva durare un giorno quella nominazione, perché la vera nominazione è ebraica. Chi è il figlio di Dio? È il pio israelita che obbedisce alla Torah, praticando la giustizia storica. E così è Gesù. Perché è il figlio di Dio? Perché è il vero giusto del Padre. E questa è la ripercussione in termini semitici e non ontologici. Guardate quanto tempo stiamo perdendo sull'aspetto divino di Gesù, no? E per la fatica enorme. Ricordo anche io la difficoltà. Metà Dio, metà uomo, chissà dove ci sono i confini poi. Allora, quando sta mangiando il panino, che Gesù della storia, cos'è il Dio che mangia, è l'uomo che mangia, ma siamo andati in confusione da soli, senza il bisogno di teologi che intervenissero, no? Ma perché è confusionario come altri tema? È figlio di Dio perché è giusto del Padre. Il vero figlio in senso di Israele è il pio israelita, colui che mette in atto il regno. La parola regno è importante perché vuol dire costruire un sociale dentro la giustizia, letta la parola giustizia in tutte le sue dimensioni, no? Allora oggi si valorizza molto l'humanum Christi. Abbiamo fatto addirittura a Pavia tutta una mattinata di sabato su questo. L'humanum Christi cosa vuol dire? Cosa mi interessa di Gesù? E allora diventa interrogazione e diventa anche risposta. Mi interessa sapere da lui, che è un humanum, come ha vissuto la relazione con Abba, suo padre. Eh sì, questo mi interessa. Non come là nel triangolo lui questiona con Dio padre. No, no. Sei stato uomo, kenosi storica, bene, come uomo, come hai vissuto la relazione col padre che è là e tu eri qui? Come hai vissuto la relazione con la tua storia di Israele? Perché doveva caricarsi di tutta la storia di Israele. Noi non leggiamo mai il Nuovo Testamento come capitolo della politica, ma è un capitolo anche della politica. Ma quante prese di posizioni nei confronti delle classi sociali. Lo stesso Magnificat, ma leggetelo con lo sguardo storico-politico. Ha cacciato dai troni i potenti, ha elevato gli umili, altro che il canto di Maria che si vede di Dio che l'ha fatta figlia, l'ha fatta madre di Cristo, no? È tutta una lotta in Magnificat contro il potere e contro la situazione sociale che andava guarita con il risvolto dei poveri, per dire. Allora, la tua relazione col tuo sociale, qual è stato? Questo mi interessa, Humanum Christi. La tua relazione con te, il tuo sé cosiddetto, la tua relazione con te, la dubbiosità di Gesù, non la analizziamo mai. La domanda fatta a Gesù: senti un po', quando finisce il mondo? Oh, cari apostoli, non lo so neanche io, lo sa lui, e non è dubbio. E tutta la ironia espressa dalla bocca di Gesù. La ironia è un genere letterario che noi non usiamo più solo per prendere per il fondo qualche tour, no? Ma la ironia, se sapete, invece è farsi la domanda, entrare nel dubbio, vivere una crisi se eventualmente, ed è tutto il comportamento di Gesù come personalità storica, cosa che noi non andiamo ad analizzare, perché vogliamo la rispostina, non la domanda che ha gestito dentro e nella quale si è macerato anche lui. Abbiamo quel bellissimo testo, non so quanto sia poi riflessivo rispetto all'avvenimento. Padre, toglimi il calice perché è un po' pesantino. No, quei capitoli mai passiamo noi, non ci interessano. È un umano che viene fuori. Ma perché io devo morire così, vittima del potere? Dimenticate che è il padre che l'ha mandato a soffrire. Vittima del potere. Senza i romani non sarebbe morto così. No? Ecco, l'accusa era proprio questa, sta istituendo confusione in comunità. Ogni confusione non la vogliamo, vogliamo la pace, tu ci dai fastidio, allora te e gli zeloti in croce, non sono i ladroni, sono i zeloti, il partito politico rinunciato per Roma, te e con quelli in croce, perché non vediamo chissà come in croce? È per la questione politica che è uccisa, insieme agli zeloti, no? Allora dico, queste pagine sono tante, perché non risvegliarle per leggere l'umano? Perché mi interessa sapere come un figlio del padre, il più israelita, ha gestito la questione politica e sociale del tempo, no? Oppure ha gestito il sé profondo con tutte le interrogazioni che eventualmente si è fatto lui da uomo, no? Sapete che la parola incarnazione è da cancellare. È scritta a matita, toglietela, mettete la parola greca kenosi, che è un'altra cosa. La kenosi è un'altra cosa dell'incarnazione. Dio non può incarnarsi. Un Dio non può replicare, non è più Dio, Madonna Santa, non è più Dio. Un Dio può entrare in kenosi. Che vuol dire? Vuol dire che lo spazio umano storico di Gesù diventa il topos, il luogo dentro il quale cala. Non Dio, la gloria di Dio. La gloria di Dio è il progetto che lui ha sulla storia. Questo è Kenosi, che Dio Padre ha sulla storia. E questo è il titolo della gloria. La gloria, anche per noi, dice una cosa esterna, no? E per Dio vuol dire il progetto sulla storia. Allora, letta così la cristologia è tutta piena di humanum. E allora viene incontro esattamente alla mia domanda, e per questo mi interessa il Cristo, ma non perché è figlio del Padre, perché è l'ausia del Padre, perché è l'imposto della Trinità, che me ne frega, voglio dire. È un linguaggio provvisorio, la matita. L'importante è pensare a quest'umano che non è il mio, perché solo in lui è un apax. Solo in lui c'è stata la gloria, che vuol dire tutta la responsabilità di Dio verso la storia manifestata attraverso il Pio israelita che è Gesù, no? Solo in lui non c'è paragone. Non parlatevi più di imitazione di Cristo, siete gli esaltati. Cristo lo si imita, è l'unico che ha offerto il suo spazio antropologico per un ideale di responsabilità verso la storia, quello del Padre, e l'ha realizzato, sì e no. Sapete, Gesù è andato via, le cose rimaste tra i quali di Israele. Un bel Dio cosa avrebbe fatto nella sua logica? Vengo, spazzo via le guerre, spazzo via i partiti politici, spazzo via la cosiddetta violenza dei prepotenti e faccio una storia nuova. Mica è accaduto questo. Quello dato come prima, no? E ha dato il suo apporto storico epocale, ma che diventa poi un segnale paradigmatico per tutta la storia. Fai così, la storia non la risolverai mai nella giustizia, ma poniti in uno stato di giustizia quanto puoi nella tua epoca storica, come lui ha fatto. In questo senso diventa un testimone, no? Di una modalità anche di accedere verso la storia. No. Guardate come cambia allora tutto il discorso su Gesù, che diventa non più allora il Dio da adorare, diventa il luogo dell'umanum, e quindi è il luogo dove la mia domanda incrocia la sua, e nella misura che la mia incrocia la sua mi diventa importante vedere la sua anche per me, no? Diventa importante vedere la sua anche per me. Ma sto per dire come le cose ovviamente stanno cambiando. Adesso volevo dire, ma butto lì, vado come capite a raggio, così a fulmine, che non abbiamo il tempo di indagare. Pensate come abbiamo maltrattato il Vangelo. Intanto la parola eu angelion, no, in greco eu bene, angelion annuncio, e di lì abbiamo fatto saltare fuori una dogmatica, perché l'annuncio è parola, la parola è dottrina, la dottrina non è ideologia, è nata una chiesa ideologica, i dogmi. Non è buon annuncio, è buon avvenimento. Ah, buon avvenimento allora il Vangelo. Allora, la distinzione scolastica tra to evangelion, il Vangelo, e ta evangelion in greco, il Vangelo e il Vangelo. La letteratura dei Vangeli dice il Vangelo, che è il buon avvenimento. E qual è? La kenosi di Gesù. Il padre che manda il figlio nella kenosi a realizzare il regno. Ma vedete cosa sto dicendo? È finito allora l'interpretazione di un annuncio che fa teoria, che fa verità e che poi diventa ideologia della verità. Viviamo noi nella ortodossia, no? Quante eresie sono state condannate, quanti morti. Una chiesa che fa i morti per l'eresia deve già inginocchiarsi per dirsi a vita e non fare altro, no? Quanti morti sulla graticola per l'eresia. Non sono pochi, noi, per una verità che credevi di avere, e la formulazione leggermente differente ha fatto sì che te lo finisse sul rombo. Cosa mi stai dicendo? Ma perché hai puntato sulla ideologia? Un errore ideologico ti costa la vita. Un errore ideologico ti fa eretico e io ti brucio. No? Doveva essere invece il buon avvenimento, vale dire azione, l'azione del Cristo, che insegnava l'azione da compiere nella storia. Il termine è sempre quello che evoco, è quello della giustizia, no? Della realizzazione del shalom. La parola shalom non vuol dire pace, vuol dire proprio realizzazione della giustizia storica, no? Allora, non diventi il libretto che mi porto come la massima di Gandhi, no? Che mi può suggerire uno spunto, perché lì mi si dà un avvenimento che non è il bel pensiero, è la buona azione, che provoca eventualmente per un umanesimo storico, per un umanesimo anche personale, no? Ecco. Guardate come allora i termini vanno cambiati, riconsiderati e quindi in qualche modo anche ristrutturati, no? Butto lì un'altra cosa, poi è meglio che parliate voi. So che avete fatto religioni e religioni. Un capitolo importante oggi di tutte le religioni è la ripresa dei propri libri che stanno all'origine. Per noi è Vangelo, per la cultura israelitica è la Torah e diciamo tutto l'Antico Testamento, per la cultura vedica sono i Veda, Rigveda, Tharvaveda, Yajurveda, la Bhagavad Gita e compagni, no? Le epopee e poi i sistemi filosofici, no? Per Islam è Al-Qur'an. Ora, si sta facendo una riflessione molto interessante, lo fanno anche i musulmani, i dotti musulmani, ovvio, no? Questi libri, attenti, non sono fondativi, sono fondanti. Nel linguaggio italiano-latino, il participio presente dice che la cosa non è finita. Se io prendo un testo e dico è fondativo, vuol dire che io ho lo statuto perenne, inderogabile, immutabile, sul quale io devo costruire tutto il resto. Se dico che è fondante, sto dicendo che è un processo di iniziazione a, e vuol dire che attende un compimento, attende un'evoluzione. Oramai si sta rivedendo tutta questa cosa, ma ripeto anche nel mondo degli induisti e dei buddisti, no? Dove i testi fondamentali vengono rivisitati come il testo che dà a pensare e dà a cominciare, è la cosiddetta parola iniziazione. I testi sono per iniziare, non per concludere. Guardate quale stravolgimento nella storia per noi è stato il Vangelo, dove tutta la dogmatica è riportata all'indietro, come se là ci fosse già la cassaforte costruita, tiri fuori, bene, questa è la verità, poi l'altra, quando gli si dà soltanto l'inizio di un pensiero religioso, no? Ma questo vale anche per il cura, lo sta facendo ovviamente anche ora, no? È un conto dire il testo è fondativo, e allora nascono i fondamentalismi. Eh sì, se quello fonda e su quello devi fondarti, non puoi che ritornare indietro sul testo, e il testo fa morte. Perché il testo non consente evoluzione, non consente un pensiero di evoluzione, no? E sono i fondamentali di tutte le religioni. Il rischio oggi è proprio questo. Non guardate solo l'Islam, eh? C'è il fondamentalismo cattolico che è nocivissimo, c'è il fondamentalismo cristiano che è nocivissimo, c'è buddista e c'è induista, c'è dappertutto, ma che ha questo peccato di origine. Il testo diventa l'unico criterio del pensiero e dell'azione. No? Lì era chiuso il tutto. Questo è un cambiamento epocale, là dove si sta pensando di riconcepire i testi che diventano allora testi, diciamo, teandrici. Ci sarà un'ispirazione divina, ma sono un bel costrutto dell'uomo. Sono teandrici, no? Zeus, no? Sono teandrici, ma ogni testo. Non c'è un testo sacro, c'è un testo santo, casomai, lavoriamo sull'etimo. Sacro è solo Dio, sacro è colui che è distaccato da tutti, è separato, è in realtà intoccabile. I testi non sono sacri, casomai sono santi, da sancire, in latino, stabilire. I testi stabiliscono qualcosa, non sono santi. La Sacra Bibbia non dice oppure la blasfemia, questa sacra è solo Al-Quddus, Al-Quds, è solo Allah, qui e là è Adonai, non c'è un altro sacro, non c'è un altro sacro, tutto il resto è santo da sancire, vale dire è un testo teandrico, ispirato per alcune religioni, per altre addirittura per un messaggero, no? Che può essere Muhammad in questo caso, piuttosto che eventualmente Gotama, il Buddha, no? Piuttosto che. Sono tutti testi teandrici, dove c'è una componente, va riconosciuta, che è estranea forse anche la cultura. Va consentito un'ispirazione. Ma non come calata dal cielo, come se fosse la manna. L'ispirazione è quel processo per cui in una maturazione del soggetto riesce ad entrare in alcuni orizzonti che normalmente non tocca. Quelli sono i momenti di ispirazione, non vengono da Dio, Dio non ispira nessuno. È un'auto-ispirazione, il momento sublime del processo di evoluzione del soggetto, dove tocca il cielo, e quello diventa l'elemento ispirato. E poi c'è tutto il corredo che dà la religione, no? Di concetti umanistici, sociologici, antropologici, culturali. Questi sono i testi vulnerabilissimi, vulnerabilissimi. Noi abbiamo il detto, è un Vangelo, come dire, non toccare. Ma no, tocca no, distruggi no, no. Una delle operazioni che io insegnerei al bambino è di tagliare il Vangelo. È talmente non libero, perché non obbedisce al criterio del libro, il Vangelo, obbedisce il criterio della compilazione, che è semitica. I semiti non hanno libri, hanno le compilazioni, no? Ma anche la letteratura vedica è letteratura compilata, vuol dire tante piccole porzioni messe lì insieme, non cucite logicamente, non con un assetto di capitoli, non con una tematica. Il Vangelo non ha tematica, è fatta da, parola greca, pericopi, pericopeo, pericope, la forbice taglia questo angolo, è fatto di pericopi, di piccole ritagli messi lì, quindi è vulnerabile. Un lavoro da bambini, tagli le pericopi, ma ti rendi conto che lì ho costruito. E ogni pericope finisce e muore su di sé. No? A me fa ridere quando uno dice, ma poi nel Vangelo viene questa pagina e allora questa pagina aiuta a leggere la prima. No, no, la pericola è muore in sé. Come nasce e muore? Figlio proprio, è morto in sé, non fa collegamente.
Solo del Nuovo Testamento lei sta dicendo, l'Antico Testamento è uguale.
È uguale, sì, sì.
E anche la Torah, e anche...
Anche la Torah, no, la Torah è un altro discorso, adesso ci entriamo, tengo per te la domanda. Tengo per te la domanda. Mi spiego? Mi spiego, se fosse un libro, questa è una tentazione che hanno tutti, ho cominciato anch'io, quando sono andato a studiare il Corano, no? Adesso me lo leggo bene, ero là in terra africana e dicevo, me lo leggo bene, vi faccio il canovaccio di ogni sura e so cosa dicono. Ma no, mi ho fatto capire, non è così. Leggi la sura infatti, è finita lì. Leggi Al-Baqarah, la seconda, è finita, la vacca, è finita lì. Perché il concetto di libro non esiste in Oriente, neanche nella cultura semitica. Esistono le collezioni, cioè piccole pericopi accostate, per cui ognuno in qualche modo stimola da testo. Venendo incontro alla domanda, prima della formazione della Torah scritta, va fatta questa distinzione, esisteva la Torah orale. La Torah orale rispettava questo concetto. La Torah scritta, invece, pur rispettando il concetto, perché questo libro non c'è nella Torah, ha fatto una serie di, chiamiamole ancora pericopi, attorno ad alcuni precetti, ma anche in modo slegato, non in modo non analogico. La Torah è 10.000 precetti. Questo per dire quanto è frantumata e frammentaria. Se fosse un libro, li avrebbe ridotti. Se io al computer metto tutta la Torah, che è estesissima, mi salta fuori 4 pagine. Strizzato, 4 pagine. No, non è così. Non è così. Perché nella cultura semitica il periferico è la sostanza. Il concetto di ridurre, questo è tutto greco, no? L'astrazione. Tanti tavoli, estraggo il concetto di tavolo. No, non è della cultura semitica. Lasciami le sfumature, questo tavolo è un a solo rispetto a quello di là, e sebbene sono 2 tavoli, lasciami il colore, lasciami la forma, è irrepetibile questa forma, ed è il tavolo, quello è diverso ed è il tavolo, questa è una sedia, me la lasci così, quell'altra è diversa. Noi abbiamo imparato in questa cultura greca a fare le somme, no? Le astrazioni, i concetti, l'idea, la cultura semitica non esiste questa. Allora, quando si entra nella Torah, pur rispettando, diciamo, il concetto della frammentarietà, si è dato una certa organizzazione a questi 10.000 precetti, per cui se ne è fatta una gerarchizzazione, alcuni più importanti degli altri. Però rimane il carattere frammentario, la Torah, rimane il carattere frammentario. Torah, la parola vuol dire educazione, no? Quindi entrano precetti religiosi, precetti di umanesimo, precetti di socialità, di igiene addirittura, no? Anche il Corano, no? Il Corano ti dice cosa devi fare, donna, quando hai le mestruazioni, no! Ma per forza! E dov'è il sacro di questo testo, scusatemi? Dov'è il sacro? Ma questo non si può dire nei Vangeli, nella Bibbia, no? Ma dov'è il sacro? Mi stai dicendo una roba malissima, potrei governarla da me. Ma siccome tu dichiari un'appartenenza, l'appartenenza ti dice che devi fare queste cose. È interessante la distinzione che fa soprattutto l'Islam, no? Cioè, un conto è configurarti islamicamente e un conto è l'etica. Non tutto quello che devi fare è etico, ma tutto ti configura. Ci siamo? Se io vado in un monastero qui a vedere i monaci come vivono, il fatto che io obbligo dal letto alle 9:30 non fa etica. Posso essere etico andare a letto alla 1:00. Però ti fa monaco, perché vai a letto alle 10 e ti alzi alle 4:00. E ti fa monaco. E vesti così, e mangi a quell'ora. Un conto è configurarsi, e un conto è fare etica. Questa distinzione lo fa anche la Bibbia, che cura di più la configurazione rispetto all'etica. Infatti i principi di etica ricavati dalla Torah e dalla tradizione ebraica sono pochissimi, i precetti della configurazione sono tantissimi poi, ma la distinzione va fatta tra la parte di configurazione e la parte etica. Mi fermo? Basta, dai.